Io credo che il sogno di Dio sia stato e sia conquistare ogni parte di noi. Credo che il sogno di Dio coincida col desiderio di Dio e sia quello di destare in noi il desiderio di Lui. In questo capitolo che noi abbiamo letto dell'Evangelo di Giovanni, credo venga riassunto il sogno di Dio, può essere letto anche con questa chiave di lettura. All'inizio, nel principio, era Dio, in lei era la vita, in Dio è la vita era la luce degli uomini, ed egli ha desiderato splendere nel cuore degli uomini. A tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di ospitare Dio, di ospitare questa luce. A tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di farsi invadere da lui. E il metodo proposto da Dio qui, rivelato da Dio in questo primo capitolo di Giovanni, molto semplicemente è stato l'incarnazione di Gesù Cristo. Voglio illustrare rapidamente, anche per ragioni di tempo, questo discorso, questo sogno di Dio, questo desiderio di Dio, con tre immagini fondamentalmente. Alcuni di voi saranno già familiari per avermi ascoltato in altre occasioni. Voglio illustrare questo sogno di Dio con tre quadri, tre disegni fatti da me, che non sono un grande disegnatore, però credo che rappresentano bene quello che voglio dire. Dunque, il sogno di Dio è stato da ogni tempo quello di entrare nel mondo. Dopo aver creato il mondo, Dio naturalmente si è posto come il Signore dell'universo, come il re dell'universo, il creatore di tutte quante le cose. E quindi è stato evidente che egli aveva tutto a sua disposizione, che egli regnava su tutte quante le cose. È interessante che la prima cosa che dice Gesù venendo nel mondo e cominciando il suo ministero è: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Perché? Perché in seguito al peccato originale c'è stata una sezione dell'universo, del regno di Dio, che è stata sottratta a Dio. Potremmo dire, con una immagine estremamente sintetica, che mentre Dio è rimasto il Signore dell'universo esterno, gli è stata sottratta la signoria, gli è stato sottratto il governo dell'universo interno all'uomo. E lui, da quel momento in poi, il sogno di Dio è stato quello di rioccupare lo spazio che gli era stato sottratto, di rientrare in possesso di quello che gli era sfuggito. Per via di questo privilegio enorme che aveva dato alla sua creatura, coronamento di tutta quanta la creazione, l'uomo, questo grande privilegio, il privilegio della libertà di scelta. Perché questa è la chiave, questa è la risposta per una serie di altri perché. Perché il peccato, perché la malattia, perché il disordine, eccetera, eccetera. Perché Dio ha deciso di fare l'uomo libero, perché senza libertà non c'è amore. Non c'è responsabilità. Dunque l'uomo ha esercitato la sua libertà per sottrarsi all'azione e all'influenza di Dio. E continuiamo ad avere questo privilegio di sottrarci all'azione e all'influenza di Dio. Per cui il desiderio di Dio da sempre è stato che l'uomo potesse utilizzare la sua libertà per amarlo. Potesse utilizzare la sua libertà per rifare spazio a Dio, per ridonare a Dio lo spazio che gli era stato sottratto. Amen? Qualcuno che dice amen? Questa è, diciamo, la premessa, grazie Franco, di tutto quanto il discorso. Quindi Dio voleva rientrare nel mondo che era suo, in particolare in quella sezione interiore del mondo che è il cuore dell'uomo. Va bene? E allora egli ha pensato al metodo col quale realizzare questo desiderio, al metodo col quale realizzare questo sogno. E immaginando che questo disegno rappresenti la circonferenza, l'ellissi più esterna, rappresenti l'intero universo, va bene, egli ha deciso di entrare, di rientrare in questo universo che ho chiamato interno, a partire dal punto di entrata qui, alla vostra sinistra, va bene, e rientrare qui per occupare progressivamente tutto quanto lo spazio che era rimasto vuoto. E quindi egli ha fatto ingresso in questo spazio, il punto, diciamo, di il punto di incontro, il punto di impatto, il punto di ingresso in questo spazio è stato concretamente nella persona fisica di Gesù Cristo. Ok? Egli ha deciso che per rientrare in questo spazio ci fosse bisogno di un corpo. Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, dice in Ebrei capitolo 10 versetto 5, ma mi hai preparato un corpo. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Quindi il disegno che egli ha concepito è il disegno di rientrare in questo universo attraverso lo spazio fisico di un corpo umano, lo spazio fisico del corpo del figlio di Maria, Gesù Cristo. Il grande miracolo di cui è stata, diciamo, ospite, che ha ospitato Maria, è il miracolo di questo ingresso strategico, fondamentale per la storia dell'umanità, che segna l'inizio della strategia di Dio per la riconquista dell'uomo dall'interno. Una via interiore, una via nascosta, una via segreta a partire dall'interno. Questo è stato il desiderio e il pensiero di Dio. E questo egli ha fatto in Gesù Cristo. Amen. Quindi, quando voi vedete questo disegno, la prima ellisse rappresenta Gesù Cristo, va bene? Nel corpo di Maria. L'anima mia magnifica il Signore e lo Spirito di Dio esulta in Dio mio Salvatore perché ha riguardato la bassezza della sua serva. Ecco, da ora in poi tutte le genti mi chiameranno beata. Grandi cose mi ha fatto il Signore. Amen. Il Signore in Maria è penetrato attraverso il corpo di Maria nel corpo di Gesù Cristo, è penetrato in questo universo interno, perché lì la parola che aleggiava sulla superficie delle acque insieme con lo Spirito all'inizio dei tempi e che ha continuato a reggere con la sua potenza tutto quanto l'universo, questa parola finalmente ha fatto irruzione nella carne, è venuta ad abitare dentro la carne, ha preso carne, si è vestita di carne questa parola ed è entrata nel mondo. Per unirsi in modo permanente, definitivo e non più reversibile, irreversibile con la carne, perché la parola di Dio si è legata alla carne con un sigillo, con un suggello che non è stato mai più interrotto e che mai più si interromperà, perché in Cristo viene ratificata e suggellata questa alleanza tra l'uomo e Dio per tutta l'eternità. Non è che per un tempo sono stati insieme la parola e lo spirito in Cristo, Dio e la carne in Cristo per 100 anni, nel caso di Gesù per 33-37 anni, secondo i calcoli, e poi è finita. No, lui è risuscitato e adesso la carne di Cristo continua a vivere per l'eternità. E Cristo è diventato in questo il segno, il suggello, se volete, il contratto fatto carne che ratifica questa unità tra Dio e l'uomo per l'eternità. Per cui Dio non si sottrarrà mai più all'uomo, non divorzierà mai più dall'uomo, non si separerà mai più dall'uomo, sarà per sempre con l'uomo. Amen. È entrato nell'uomo, ha abitato nell'uomo e abiterà nell'uomo per l'eternità, perché il sogno di Dio è conquistare l'uomo, perché il sogno di Dio è abitare l'uomo, perché il sogno di Dio è stare con l'uomo, perché il coronamento del sogno di Dio è la dimora di Dio nella persona e la dimora di Dio in mezzo agli uomini. Apocalisse ci mostra questo sogno realizzato. Dio che abita per sempre con l'uomo. Amen. Ora, in Cristo si è avviato questo sogno. Amen. Ha cominciato a prendere forma, a prendere concretezza, a farsi storia. E voi vedete che il primo cerchio, la prima ellissi, è piena perché in lui il regno di Dio è stato pieno, si è espresso pienamente. Dice l'Apostolo Giovanni, qui, dice che la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo tra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Perché in lui era espressa, sintetizzata, concentrata in modo assoluto, assoluto tutta la luce presente in Dio. In lui era la luce. E questa luce ha preso forma umana, visibile, in termini di carattere, in termini di comportamento, in termini di stile di vita, in termini di scelta, eccetera, per cui noi abbiamo potuto contemplarla, descriverla, misurarla, parlarne, come mai prima era stato possibile, perché ha preso forma storica, ha preso forma umana in Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo è la manifestazione storica, visibile, assoluta di Dio, del regno di Dio, di quello che significa il desiderio di Dio per l'uomo. Quindi questo è il modo in cui Dio, diciamo, è entrato, il punto d'incontro, il punto d'ingresso nel quale Dio ci ha visitato. E questo è il primo quadro. Come vedete voi, sono tre cerchi, perché questo processo è un processo, per così dire, di irradiazione, che a partire da Cristo va avanti. Dio aveva intenzione di portarlo avanti, visitando dopo Cristo e attraverso di Cristo ogni singola persona, e poi attraverso ogni singola persona, le persone assieme, la comunità, la dimensione interpersonale, diciamo, no? Delle relazioni tra le persone, quindi la comunità, che è il primo, diciamo, la prima espressione di società, la comunità piccola che è la Chiesa, per poi irradiarsi in tutto quanto l'universo. Perché il traguardo, l'orizzonte finale, qual è? È di riempire di sé tutte quante le cose. Cioè il desiderio di Dio, il sogno di Dio è stato abitare Cristo, riempire Cristo, per poi abitare i discepoli, riempire i discepoli, per poi abitare i discepoli dei discepoli e così via, fino alla fine dei tempi. Perché dice la Scrittura, Cristo sia tutto in tutti. Ed è interessante anche la fraseologia che viene usata. Cristo, Cristo lui sia tutto in tutti, perché Cristo abiti in tutti. Perché tutti siamo riempiti di Cristo. Una frase che ripete spesso il pastore Franco: Cristo in noi, speranza di gloria. Quindi l'abitazione di Dio in noi per mezzo di Cristo, che poi non significa immediatamente Gesù, perché il corpo di Gesù è in cielo. Cristo significa l'unto, l'unzione di Dio dimora in voi, dice l'apostolo Giovanni. Di nuovo, come Gesù, il figlio di Maria, è stato abitato dallo Spirito Santo, quindi Cristo è stato per la prima volta in Gesù, possiamo dire, alla stessa maniera lo Spirito Santo vuole abitare in ciascuno di noi, perché Cristo, che è stato in Gesù, sia in noi e sia in tutta l'umanità a seguire. Perché egli riempia di sé tutte quante le cose. Stai conquistando ogni parte di me. Amen. Riusciamo a vedere questo sogno di Dio che avanza. Amen. Questo desiderio di Dio che avanza. Quindi da Cristo nella persona e poi a seguire la comunità e poi a seguire, invadere tutto l'universo, perché Dio possa abitare in tutto quello che ha creato, anche in quello che era sfuggito a questa presenza e a questa abitazione. Amen. Quindi questo è il primo disegno. Dopodiché, come vi ho già in parte assegnato, illustrato, la domanda che fece Maria all'angelo che gli annunciava che avrebbe concepito, che avrebbe ospitato, eccetera, la domanda fu: come avverrà questo? E la risposta, ve la ricordate? Dice: lo Spirito Santo verrà su di voi, su di te, ti coprirà dell'ombra sua e tu concepirai, eccetera. Che è la risposta al nostro come, di come questo stesso evento, questo stesso processo, questa stessa irruzione che si è prodotta nel corpo di Maria e poi ha abitato Cristo, possa realizzarsi in noi. Come avverrà questo? Lo Spirito Santo verrà su di voi. Quindi lo Spirito Santo che verrà su di noi, va bene, per rendere possibile il rapporto tra la parola e la carne. La parola si è fatta carne. Perché la parola possa farsi carne in noi e possa abitare in noi, era necessario che lo Spirito Santo rendesse, cioè fecondasse questa relazione. Senza lo Spirito Santo, anche la parola ascoltata non produce il frutto della vita nuova, della rigenerazione. È necessario che lo Spirito Santo ci metta mano. Lo Spirito Santo compie il miracolo del concepimento di Cristo dentro la nostra vita, perché anche noi possiamo essere abitati da Cristo. Amen. Quindi è necessario che ognuno di noi abbiamo la nostra Pentecoste personale, come l'ha avuta Maria. Maria ha avuto una Pentecoste personale in cui lo Spirito Santo è venuto sopra di lei, l'ha coperta della sua ombra e nel momento in cui Maria ha detto sì, lo Spirito Santo ha potuto applicare la parola dell'angelo, che era Cristo, alla sua vita e la parola si è fatta carne. Alla stessa maniera ci viene comunicata la natura di Dio, dice l'apostolo Pietro, che siamo stati resi partecipi della natura divina. Cioè dice che viene compiuto un miracolo dentro di noi, per cui viene generata dentro di noi, a fianco alla natura umana, nella natura umana, la natura divina. E noi siamo resi partecipi della natura divina e diventiamo, dice la scrittura, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Diventare. È un processo di cambiamento. Non eravamo, poi siamo. Siamo tutti quanti creature di Dio, per nascita, dal punto di vista genetico, noi riceviamo questa parte, diciamo, no? Della creazione. Però perché sia restaurata l'immagine di Dio dentro di noi, è necessaria l'azione dello Spirito Santo e il nostro sì. Il nostro sì rende possibile l'azione dello Spirito Santo, per cui noi veniamo rigenerati, va bene, e veniamo resi partecipi della natura divina. Qualcuno che dice amen? Ok, questo è quello che succede dentro la nostra vita. Come avverrà questo? Lo Spirito Santo verrà sopra di te e ti riempirà. Questa è la seconda immagine che vi propongo e che ho già proposto in altre occasioni. È una clessidra, rappresenta una clessidra. Voi vedete c'è una coppa superiore e c'è una coppa inferiore. Questo è il meccanismo della clessidra, è un orologio di sabbia. Va bene, la sabbia scende e misura il tempo. Però a me serve soprattutto per mostrarvi come dalla coppa superiore il contenuto della coppa superiore possa essere versato nella coppa inferiore. Questo è quello che è successo in Maria. Va bene? In Maria la parte superiore che rappresenta la coppa superiore che rappresenta il cielo ha potuto essere versata nella coppa inferiore che rappresenta la terra, così che il cielo ha potuto toccare terra nel seno di Maria. Noi preghiamo: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Come avviene questo? Questo avviene dentro di noi, così come è avvenuto dentro di Maria. Questo avviene attraverso la nostra apertura al cielo, al regno di Dio, facendo spazio a Lui, e attraverso il collo, vedete, di questo contenitore, c'è un foro attraverso il quale il regno dei cieli entra in terra e Dio, che è il cielo, che è la sintesi del cielo, può scendere e può venire ad abitare nella terra del cuore di ciascuno di noi. Come? Attraverso questo foro, attraverso quella che io, ma non solo io, perché è un'immagine che prendo dal libro degli Atti, attraverso la ferita che si produce nel nostro cuore per via della conversione, della messa in discussione della nostra vita precedente, della denuncia del nostro peccato, della nostra ribellione, del nostro allontanamento da Dio, per cui diciamo non più io, ma Cristo, per cui diciamo mi arrendo, per cui diciamo depongo le armi del mio io, del mio egoismo, per fare spazio a Dio, perché sia Dio a regnare, perché sia Dio a governare, perché non sia più io col mio io a regnare. Quindi metto la croce sull'io, la croce sull'io che ferisce profondamente il mio io, anche se non lo ammazza, lo crocifigge, ferisce profondamente il mio io, nella misura della ferita, quanto più larga è la ferita, tanto più il cielo ha la possibilità di scendere sulla terra, di venire ad abitare nel cuore dell'uomo. Mi seguite con queste immagini? Quindi potremmo dire che in qualche modo lo stesso processo che si è prodotto in Cristo si produce in noi. Come per una specie di incarnazione, anche nel nostro caso, lo Spirito di Dio viene ad abitare in noi, viene a regnare in noi, viene a governare in noi. Così che la terra della nostra vita, del nostro corpo, diventa abitazione di Dio, diventa abitazione del regno di Dio, diventa spazio in cui regna Dio, in cui può regnare sempre di più Dio, che Dio può conquistare, che Dio può abitare in modo sempre più pieno. Quando parla la scrittura di pienezza dello Spirito Santo, sta parlando del riempimento della coppa inferiore. Sta parlando di questa sabbia, di questo cielo, che scende nella coppa inferiore del cuore dell'uomo e lo riempie. Ora è possibile pure che questa coppa si svuoti per via di qualche foro che c'è nella parte inferiore della clessidra, e questo ci capita per via del peccato, per via del modo in cui reagiamo alle circostanze, alle situazioni, eccetera. Però se noi impariamo a chiudere, va bene, diciamo il coperchio inferiore, di modo che la sabbia non fuoriesca, possiamo essere sempre più riempiti della presenza di Dio, perché si tratta di un processo. È vero che c'è un evento, l'evento col quale inizia questa esperienza di abitazione, di riempimento, però poi è necessario che continui questo versamento di Dio, questo versamento di Spirito dentro la nostra vita, e questo succede attraverso la riforma del nostro carattere, continuamente, attraverso la nostra condotta, attraverso il nostro costume mentale, i pensieri, la mente di Cristo, dice la Scrittura, attraverso il governo della nostra lingua, attraverso la presa di possesso delle nostre emozioni e del nostro corpo, in modo che siamo veramente abitati dal Signore in ogni parte del nostro essere. Amen. Questa è la seconda immagine. Ora però, noi facciamo l'esperienza, tutto questo è molto bello, facciamo l'esperienza di una grave difficoltà a vivere la vita di Dio dentro la nostra vita. Per cui quello che non voglio, dice l'Apostolo Paolo, quello faccio. Della difficoltà a vivere la vita di Dio. Cerchiamo di imitare Dio, cerchiamo, la Scrittura dice siate imitatori di Dio, Efesini dice siate imitatori di Dio, cerchiamo di piacere a Dio, vogliamo realizzare il sogno di Dio dentro la nostra vita, ma misuriamo con le nostre cadute, con i nostri fallimenti, la nostra insufficienza, la nostra fragilità, la nostra pochezza, eccetera. E qui voglio dire che non è possibile la vita di Dio senza Dio. Non è possibile l'imitazione di Dio senza la vita di Dio. Il regno di Dio è Cristo. Il regno di Dio è il regno dello Spirito Santo dentro la nostra vita. Il regno di Dio è la vita di Cristo dentro di noi. Già gli ebrei nell'Antico Testamento, un'esperienza di secoli, hanno accumulato un'enormità di frustrazione, un bagaglio di frustrazione nel tentativo di obbedire la legge, non riuscendoci in nessun modo. Per cui hanno misurato l'insufficienza radicale del comandamento e della legge per adempiere il comandamento, per adempiere la legge. E già il profeta nell'Antico Testamento riceve la rivelazione dal Signore di quale sarà il modo nel quale diventerà possibile farsi occupare da Dio, essere trasformati e poter riflettere la luce di cui parla il Vangelo di Giovanni, che abbiamo appena letto, che è in Dio, che è in Cristo. Io vi leggo rapidamente questo versetto in Ezechiele capitolo 36, tutti quanti lo conoscete molto bene, dice, versetto 26, vi darò un cuore nuovo, un'operazione di alta chirurgia, e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Poi continua, metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Quindi, qual è il metodo escogitato da Dio per rendere possibile il camminare secondo le sue leggi, l'osservare e il mettere in pratica le sue prescrizioni? È forse la legge? Forse il comandamento? No. Diciamolo insieme. No. Come dice il pastore Capù. Qual è il sistema? Qual è il metodo di Dio? Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Qualcuno dirà la pietà? No. Qualcuno dirà l'amore? No. Qualcuno dirà la santità? No. Qualcuno dirà lo sforzo, la buona volontà? No. Il metodo di Dio ha un nome molto speciale, ma anche la grazia. Io ho fatto che come risposta è corretta dal punto di vista teologico, ma dal punto di vista sperimentale, come mi relaziono alla grazia? Dal punto di vista del mio cammino, della mia esperienza, in che modo mi rapporto alla grazia? Che sembra, cioè che è un concetto innanzitutto, che è un pensiero. Nella mia vita quotidiana come faccio a relazionarmi alla grazia? Grazia è un po' come santità, è un po' come amore, cioè sono concetti che noi comprendiamo, misuriamo, ma dal punto di vista dell'esperienza, almeno nella mia esperienza, facciamo fatica. Allora è molto importante capire bene, leggere bene quello che dice qui il profeta. Lui dice che il metodo di Dio, molto semplicemente, è un trapianto, è lo Spirito Santo. Dillo a quello che ti sta a fianco, il metodo di Dio è lo Spirito Santo. Il metodo di Dio è lo Spirito Santo. E potremmo dirlo in un altro modo, la grazia di Dio è lo Spirito Santo. O con un linguaggio più immediatamente biblico, il dono di Dio è lo Spirito Santo. La promessa di Dio è lo Spirito Santo. L'eredità di Dio è lo Spirito Santo. E perché questo passaggio è importante? Perché ci riconsegna a una dinamica relazionale, cioè ci dice di nuovo il segreto della vita è in una relazione. Quindi non è in un concetto, ma è in una relazione. Il segreto della vita, il segreto del regno, il segreto della santità, il segreto della trasformazione è in una relazione. Possiamo dirlo insieme ad alta voce. Il segreto della trasformazione è una relazione. Il segreto della trasformazione è una relazione. Questa relazione è decisiva, perché è la relazione con lo Spirito Santo, cioè con lo Spirito di vita che ha abitato Gesù, cioè con la sorgente del carattere di Gesù, cioè con la vita stessa di Dio, col cuore di Dio, perché lo Spirito Santo è la vita, è l'amore, è la santità, Spirito Santo, che anima le relazioni tra padre e figlio. Lo Spirito Santo è la relazione tra padre e figlio. Per cui lui attinge dal padre e attinge dal figlio e versa nei cuori di quelli che sono abitati da lui la vita del padre e la vita del figlio, l'amore del padre e la grazia del figlio. Egli versa nel cuore di quelli che sono abitati da lui. Lo stesso fiume, per usare un'immagine che aveva utilizzato Sant'Agostino, lo stesso fiume che scorre tra il padre e il figlio è il fiume che, una volta che si apre la ferita nel nostro cuore, viene a scorrere dentro il nostro cuore, per cui noi possiamo abbeverarci, per usare l'immagine dell'apostolo Paolo, abbeverarci allo stesso spirito, possiamo abbeverarci allo stesso spirito al quale beve il padre, al quale beve il figlio. E noi possiamo essere rianimati, rinnovati, ristorati, consolati, dallo Spirito perché abitati dallo Spirito. E quindi la nostra relazione con lo Spirito Santo diventa decisiva per la nuova vita in Cristo. E diventa il metodo di Cristo, non solo, ma rende possibile l'imitazione di Cristo. Perché questa è possibile solo nella misura in cui noi attingiamo alla vita stessa di Cristo, vita da vita, luce da luce. Dirà nel capitolo 5 di Matteo, Gesù, dopo aver elencato le beatitudini, dirà: voi siete la luce del mondo, che fa eco a questo primo capitolo di Giovanni dove dice: egli è la luce del mondo, in lui era la vita, in lui era la luce. Quella stessa vita, quella stessa luce, che è la vita dello Spirito, è la vita e la luce che viene a scorrere in noi, per cui noi siamo messi nella condizione di diventare vita, di diventare luce. Non solo di portare la vita e la luce, perché c'è un trapianto dentro, ma di essere definiti come luci. Voi siete la luce del mondo. Non solo voi portate la luce del mondo, ma voi siete la luce del mondo. Riusciamo a contemplare questo miracolo, questa cosa straordinaria, compiuta da Dio, e che realizza il desiderio di Dio, che realizza il sogno di Dio, che è una cosa che ha cominciato a realizzarsi il giorno della nostra conversione. Ma poi, perché possa il sogno di Dio, il desiderio di Dio realizzarsi pienamente, è necessario che questa presenza continui a crescere, continui ad avanzare, che noi facciamo spazio a questa azione di conquista interiore da parte del Signore della nostra vita, sicché possiamo essere riempiti del Signore, sicché possiamo essere pienamente abitati dal Signore, sicché il Signore possa veramente essere a suo agio dentro di noi. E a questo punto il modello che ci è proposto in Cristo, che è lo scopo di Dio, Cristo è lo scopo di Dio, Cristo è il sogno di Dio per noi, diventa possibile, diventa raggiungibile. Possiamo misurarci con Cristo. Perché possiamo misurarci con Cristo? Possiamo misurarci con Cristo perché siamo abitati dallo stesso Spirito di Cristo, perché possiamo attingere allo stesso Spirito di Cristo, perché possiamo abbeverarci allo stesso Spirito di Cristo, possiamo alimentarci allo stesso Spirito di Cristo, che non è fuori di noi, che non è in cielo da qualche parte lontano da noi, ma che è dentro di noi. Quindi abbiamo la sorgente dentro, quindi abbiamo la vita dentro, quindi abbiamo la grazia dentro, e attingiamo a questa grazia e a questa vita attraverso la nostra relazione con lo Spirito Santo di Dio che è in noi. Mi fermo qui perché sono andato ampiamente fuori tempo, però io vorrei che voi veramente fissaste questo pensiero e che lo ospitaste nel vostro cuore, come sempre di più io sto facendo nel mio cuore, come il sogno di Dio per la vostra vita, come il desiderio di Dio per la vostra vita personale e individuale, essere pienamente abitati dal Signore. Essere pienamente riempiti dal Signore, lasciarsi, continuare a lasciarsi trasformare dal Signore, a lasciarsi cambiare dal Signore. E l'ultima immagine che vi consegno, perché credo che ci aiuta, un prisma, un raggio di luce che attraversa questo prisma e che scompone il raggio di luce in tanti colori, e questo diciamo il fenomeno che osserviamo nell'arcobaleno, va bene? Ci sono 7 colori: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco, violetto. la luce è Cristo, e nella misura in cui la luce che è Cristo impatta la nostra vita, il prisma della nostra vita, e noi consentiamo alla luce di Cristo di abitare in noi, noi siamo resi capaci di riflettere la luce di Cristo, i colori che sommati insieme danno come risultato la luce. E mi piace completare questa immagine facendo riferimento alle beatitudini, perché 7 sono le beatitudini, quanti i colori: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco, violetto. Per la verità sono 8, però l'ottava è rafforzativa di tutte quante le altre 7. La luce, in effetti, è la somma di quelle attitudini e di quei comportamenti dei quali Gesù dice beati. Beati i poveri, beati quelli che fanno cordoglio, beati i mansueti, beati i misericordiosi. Questo è il regno di Dio dentro di noi. E il regno di Dio dentro di noi è Cristo, il regno di Dio dentro di noi sono queste beatitudini, il regno di Dio in noi, la vita di Dio in noi è fare spazio a queste manifestazioni, a queste espressioni. E la nostra vita può in questo modo riflettere la luce di Dio e diventa concreta, diventa realistica la preghiera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, nella terra della mia vita e del mio cuore. Amen. Altre cose potremmo aggiungere, lo faremo in altra occasione. Adesso alziamoci in piedi. Ricordatevi, Dio vuole abitare nel mondo, Dio vuole entrare nel mondo. Ricordatevi, egli vuole incarnarsi in ciascuno di noi. Ricordatevi, luce da luce. Amen. È questione di relazione intima e profonda con lo Spirito Santo tutti i giorni della nostra vita. Chiniamo il nostro capo e diciamo: Signore, io voglio rendere possibile la realizzazione del tuo sogno nella mia vita. Continua, Signore, l'opera che hai iniziata in me, in ciascuno di noi. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così nella terra della mia vita, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. C'è il break adesso. A che ora riprendete?